Bentrovati da Francesco Pirisi, da Radiorama Sound e Tortoli. Torniamo con una nuova puntata delle rubriche dedicate alla Sardegna, all'arte, alla cultura, alle tradizioni e allo sport. Oggi trattiamo della Sardegna figurata, una prima puntata su questo argomento. La Sardegna figurata e i pittori figurativi del Novecento. Si tratta di un gruppo di artisti che hanno reso celebre, che hanno illustrato, che hanno imprestigito, che hanno arricchito la cultura isolana nel Novecento, a partire dalla fine del secolo XIX e poi per tutto il Novecento. Sono un gruppo nutrito, dicevamo, di artisti, a cominciare da Filippo Figari di Cagliari, per passare a Giuseppe Biasi di Sassari, Carmelo Floris, l'artista barbaricino, originario di Olzai, Mario Delitala, anche egli nuorese, di Orani, e poi altri artisti importanti come Antonio Ballero, Francesco Ciusa, sino forse a quello che è stato l'ultimo esponente del figurativo sardo del Novecento, Antonio Corriga di Azzara. Percorriamo la storia di questa corrente artistica isolana con l'aiuto di Josephine Sassu, che è un'artista sarda. Che si è formata all'Istituto d'Arte di Sassari e poi all'Accademia delle Belle Arti, sempre del capoluogo turritano. Quindi è un movimento che inizia nei decenni finali dell'Ottocento, abbiamo detto, al momento della prima presa di contatto con la realtà nazionale, al momento della prima presa di contatto con la realtà nazionale e l'arrivo nell'isola dei pittori. E l'arrivo nell'isola dei pittori e degli artisti che affrescheranno il Palazzo Sciutti, opera realizzata nel 1877, appunto il Palazzo della provincia di Sassari in Piazza Italia. Le date canoniche a cui si fa generalmente riferimento per stigmatizzare la nascita di un'arte sarda, diciamo, le date che si prendono in considerazione proprio per individuare e per definire cronologicamente la nascita di un'arte sarda del Novecento sono appunto quelle del 1896, con l'Expo 1896, l'anno della prima esposizione di Sassari, mostra che segna, in cui appunto si ha anche la presa di coscienza da parte degli artisti isolani che manca in Sardegna un'arte locale, autoctona, e della necessità appunto di crearla. E poi nel 1901 c'è il soggiorno in Sardegna del pittore spagnolo Eduardo Chicarro. Molti pittori spagnoli, vedremo, hanno operato anche in Barbagia, ad esempio ad Azzara. Il 1907 è l'anno dell'affermazione di Francesco Ciusa, lo scultore di Nuoro, alla Biennale di Venezia con l'opera La Madre dell'Ucciso, che racconta proprio la figura, racconta nell'immagine, nella scultura, la storia di una donna di Nuoro a cui avevano ammazzato il figlio. E quindi questa statua da cui traspare tutto il dolore fisico, psicologico, appunto per il lutto, per questa violenza riservata al figlio, che chiaramente lei assorbe, proprio ripete, propone in questo sguardo, un sguardo rassegnato, chiuso in questo suo mondo di dolore. Quindi nel 1907 abbiamo proprio la formazione di Francesco Ciusa alla Biennale di Venezia con l'opera La Madre dell'Ucciso, un successo che rappresenta la conferma appunto di quel fermento che era iniziato alcuni anni prima e di cui dicevamo gli artisti di quel periodo, che ancora giovani artisti, avevano preso coscienza, insomma, della mancanza, della carenza di una identità pittorica, artistica più in generale, che avesse matrice isolana, che avesse origine, che nascesse dall'identità, dalla cultura, dalla storia dell'isola. E la svolta per l'arte sarda, rispetto alle esperienze ottocentesche, scrive Josephine Sassu su Tiscali Web Space, però tra il 1904 e il 1905, avviene però tra il 1904 e il 1905, in cui si delinea in cui si delinea per la prima volta una forte saldatura tra gli artisti e gli intellettuali isolani. E con i primi anni del Novecento che nell'opera di scrittori come Grazia Deledda e Salvatore Sarta giunge a compimento una cristallizzazione simbolica del mondo sardo che costituirà il mito fondante di una nuova moderna cultura, periodo in cui Nuoro assurge al ruolo di Atene sarda, proprio per questo pullulare, questa nascita, questo operare sincronico, contemporaneo di tanti artisti. Abbiamo detto Francesco Ciusa, l'autore della scultura La madre dell'ucciso, nella pittura abbiamo Antonio Ballero, mentre nelle lettere abbiamo Grazia Deledda, Salvatore Satta e il sommo poeta Sebastiano Satta. In questi anni, aggiunge Josephine Sassu, si assiste all'emergere di tre personalità determinanti per il movimento figurativo sardo. Francesco Ciusa, abbiamo detto, Nuoro 1883, Cagliari 1940, Giuseppe Biasi, Sassari 1885, Adorno Micca nel Biellese 1945, la data della morte, Filippo Figari che nasce a Cagliari nel 1885 e morirà a Roma nel 1974. Agli inizi del Novecento, continua Josephine Sassu, per la prima volta la Sardegna arriva ad esprimere una scuola autoctona dai caratteri ben riconoscibili. Tra il 1905 e il 1925 cresce una generazione di artisti, tra i quali Antonio Ballero, Francesco Ciusa, Giuseppe Biasi, Filippo Figari, Felice Melis Marini, Mario Mossa, De Murtas, Carmelo Fluris. Una classe appunto di artisti fortemente impegnata sui temi dell'identità e dell'etnia e tesa ad accompagnare gli scrittori e gli intellettuali isolani nello sforzo di dare un'immagine moderna della Sardegna, capace di far leva sul fascino della sua alterità rude e incontaminata, per sconfiggere lo stereotipo consolidato di terra rude, incivile, arretrata e delinquente, come aveva detto il Lombroso in un suo saggio. Si ribalta in positivo l'antico giudizio di primitivi che era stato rivolto ai sardi. Quindi, dicevamo di Francesco Ciusa. Francesco Ciusa, proprio nel nome di questo artista nuorese, si apre il Novecento. Proprio all'insegna di questo artista nuorese si apre il Novecento, proprio prendendo in considerazione l'affermazione che Ciusa riceve e ottiene a Venezia, alla Biennale del 1907, con l'opera La madre dell'ucciso. Infatti Ciusa, ricorda proprio Josephine Sassu, è un personaggio chiave nella nascita del figurativo sardo ai primi del secolo. Lo stile plastico di Ciusa è teso al superamento delle influenze lineari, liberty e la passione per la scultura del Quattrocento, soprattutto quella di Donatello, con la sua mescolanza di classico, di realismo e di espressività. Quindi abbiamo l'affermazione di un artista sardo fuori dall'isola, un fatto che assume per i suoi caratteri appunto di fondo un'importanza grande, tale quasi da sconfinare nella leggenda. Dice Josephine Sassu, un'affermazione questa di Ciusa, l'affermazione di un artista sardo fuori dall'isola, dice nell'articolo su Tiscali Web Space, Josephine Sassu, assumerà per i suoi conterranei un'importanza tale da sconfinare nella leggenda, prenderà i caratteri di quello che gli antropologi chiamano il mito di fondazione. Per quanto riguarda la pittura, gli iniziatori, appunto i primi ad iniziare questo cammino, questo percorso, questa corrente appunto del figurativo sardo, sono due artisti di cui abbiamo già parlato, Giuseppe Biasi di Sassari e Filippo Figari di Cagliari. Li vedremo poi in maniera più approfondita. Entrambi fanno l'esordio nel campo della grafica e dell'illustrazione, la loro apparizione sulla scena locale, avviene in età giovanile, a 20 anni circa, e viene immediatamente riconosciuta come qualcosa di diverso dalle manifestazioni a cui fino a quel momento si era abituati. Entrambi, scrive ancora Josephine Sasso, si orientano nell'ambito della cultura delle secessioni, delle secessioni che era fortemente. Quindi la cultura delle secessioni, che nella storia dell'arte viene definita appunto col cui nome nella storia dell'arte si definisce quel processo, quella propensione culturale che si manifesta verso la fine del XIX secolo in diverse città europee, soprattutto in Germania e in Austria, che coincide con il distacco di alcuni giovani artisti di quel periodo dalle istituzioni ufficiali dell'arte, dalle accademie, dai loro circoli espositivi, come segno di protesta nei confronti dell'eccessivo conservaturismo di quel tempo, della loro epoca. Tra le secessioni più importanti ricordiamo quella di Monaco di Baviera in Germania alla fine del XIX secolo, che coinvolge giovani pittori e architetti che sono sostenuti soprattutto dai galleristi, giovani architetti e pittori che per l'appunto si dissociano dagli stili tradizionali dell'arte, giovani che abbandonano l'accademia e le organizzazioni ufficiali per creare un'associazione indipendente. Tra i promotori furono, appunto, dicevamo, alcuni galleristi della città che finanziavano anche quest'arte alternativa. Ritornando appunto a Figari e a Biasi, entrambi, abbiamo detto, esordiscono nel campo della grafica e dell'illustrazione. E lo fanno in giovanissima età, sui 20 anni, e appunto il loro operare, la loro arte viene immediatamente riconosciuta come qualcosa di diverso dalle manifestazioni figurative a cui si era abituati sino a quel momento. Entrambi, scrive ancora Josephine Sasso su Tiscali e Web Space, entrambi si orientano nell'ambito della cultura delle secessioni, appunto di quella che abbiamo parlato, fortemente indirizzata al tema dell'identità. Quindi Giuseppe Biasi negli anni 10 punta a proiettare la Sardegna all'esterno attraverso l'adozione di uno stile stilizzato, facendo leva sulla seduzione di un'isola incantata ed esotica, per far dimenticare agli italiani appunto quel concetto, quello stereotipo di cui dicevamo, dell'isola delinquente, barbara, desolata, senza contatti con il mondo. Dopo la tragica esperienza della Prima Guerra Mondiale, quella 15-18, ricorda ancora Josephine Sasso, e il fervido impegno politico e civile segnato dal combattimento e dal sardismo, lo sguardo degli artisti si rivolgerà soprattutto verso Lo sguardo degli artisti si rivolgerà soprattutto verso quel popolo che da pura entità mitica si fa concreta realtà di massa. La guerra, continua Sasso, funge da contesto ideologico ma anche da occasione artistica. Vengono organizzate esposizioni a sostegno dei combattenti e la propaganda bellica. Paradossalmente è in trincea che i sardi imparano a riconoscersi come popolo e rivendicare un loro orgoglio. Sono gli anni del sardismo e della definizione delle arti figurative in uno stile epico. Appunto, come è noto, durante la Prima Guerra Mondiale ci fu questa presa di coscienza appunto dell'identità sarda. La guerra, aggiunge Josephine Sasso, funge da cemento ideologico ma anche da occasione artistica. Tanto che vengono organizzate esposizioni a sostegno dei combattenti e della propaganda bellica. Paradossalmente, aggiunge ancora l'artista sassarese, è in trincea che i sardi imparano a riconoscersi come popolo e a rivendicare un orgoglio. Sono gli anni del sardismo e della definizione delle arti figurative in un senso epico. Infatti, durante la Prima Guerra Mondiale c'è una presa di coscienza dell'identità sarda, di una cultura originaria e soprattutto della necessità di creare le condizioni affinché la Sardegna abbia una sua autonomia, abbia un futuro in cui sia essa stessa a dettare e a stabilire il verso dello sviluppo. Infatti, i combattenti della Prima Guerra Mondiale confluiranno nel Partito Sardo d'Azione che nasce nel 1921. Hanno come leader Emilio Lussu, che è stato il capitano dell'altipiano di Asiago, E poi daranno vita appunto al partito. Poi il fascismo scombussolerà un po' i piani che erano stati messi in atto dai dirigenti, perché una parte dei sardisti confluiranno proprio nelle file, nei quadri del regime. Poi si riprenderà dopo la seconda guerra mondiale. Tra le attività pittoriche di quel periodo, appunto successivo alla prima guerra mondiale, quella che meglio rispecchia il clima che è appunto condito da elementi sardisti, da elementi appunto identitari, è quello della decorazione dell'aula consiliare del comune di Nuoro, che avviene tra il 1924 e il 1926 da parte di Mario Delitala. Il ciclo storico che viene rappresentato nell'aula consiliare di Nuoro è strutturato su una narrazione severa e solenne, narra le vicende, le ansie del popolo sardo per la formazione del proprio diritto alla libertà. Gli episodi scelti riguardano la lotta, però gli episodi scelti riguardano la lotta antifeudale del secolo XVIII. Quella richiamata è fatta. Ripresa, contenuta, raccolta nelle strofe dei Su Patriotu Sardu a suo feudatario, sull'inno di Francesco Ignazio Mannu, che appunto scriverà quest'inno nel 1795 durante i moti rivoluzionari sardi. In quegli stessi anni in cui viene decorata l'aula consiliare del comune di Nuoro, quindi questo lavoro, quest'opera va avanti dal 24 al 26, in pieno fascismo, quindi. In quegli stessi anni Figari porta a termine la decorazione del salone del Palazzo Civico di Cagliari, Palazzo Bacareda, e il lavoro ha un arco di tempo ben definito, il lavoro ha un arco di tempo ben definito dal 1916 al 1924. Il ciclo pittorico nel caso del Palazzo Civico di Cagliari, preziosito dalle tele di Figari, ha come tema Cagliari nella storia italiana. Le qualità retorico-monumentali sono innalzate all'ennesima potenza da un disegno carico di energia. La narrazione dei fasti dei potenti è realizzata attraverso un altisonante allegorismo di tipo manieristico, da un cromatismo artificiale e visionario. Le arti visive in Sardegna, continua Josephine Sassu, le arti visive in Sardegna hanno contribuito non poco sul piano ideologico e al consolidarsi del fascismo sardo. Così come i quadri del Partito Sardo avevano formato il cuore delle gerarchie fasciste locali, il gruppo trainante degli artisti isolani, dopo aver attraversato in molti casi l'esperienza del combattentismo, sembrava conciliare senza problemi fede sardista e adesione al regime. Il piano figurativo, continua Sassu, il piano figurativo del ventennio fascista, continua Sassu, organizzato in un sistema di sindacati regionali, vede la tardiva affiliazione della Sardegna che avviene soltanto negli anni 30. Dell'Italia e Figari, seppur assai distanti negli esiti espressivi, condividono la ricerca di un tono austero, epico e solenne, che rifiuta l'esotismo, quindi la ricerca di oggetti e di ambienti esterni tra i soggetti appunto da riprendere, da proporre nelle opere d'arte. Dell'Italia e Figari, seppur assai distanti negli esiti espressivi, condividono, dice Sassu, sulla ricerca di un tono austero, epico e solenne che rifiuta l'esotismo degli anni 10. Ma all'interno di questo denominatore comune, nell'ambito del sardo fascismo, si colgono sfumature diverse che esprimono atteggiamenti differenti verso il sardismo uno, quindi dell'Italia, verso il fascismo l'altro, Figari. Ecco, adesso li vediamo in maniera distinta questi due artisti, questi primi nomi del Novecento figurativo sardo, quindi Figari, Cagliaritano del 1885, poi finirà i suoi giorni a Roma nel 1973, e Delitala, invece, artista di Orani, nel Nuorese, che nasce appunto nel 1887 e scompare ultracentenario nel 1990 a Sassari, dove aveva stabilito la sua residenza. Di Figari si può dire qualche cenno biografico, era figlio di Bartolomeo Figari, che era ingegnere delle reti, che era ingegnere delle reali ferrovie Sarte, e di Carmela Costa. Per il lavoro del padre, appunto, quello all'interno della società delle ferrovie Sarte, quelle del Regno, nel 1890 si trasferisce con la famiglia a Sassari, dove conosce Giuseppe Biasi, con il quale compie le sue prime esperienze sui dei locali giornali satirici. Nel 1904 rientra a Cagliari con la famiglia, dopo essersi diplomato al liceo ginnasio Dettori, espone le sue caricature in una mostra con Felice Milis Marini. Pochi mesi dopo parte per Roma, dove il poeta Salvator Ruju lo introduce nella redazione del quotidiano La Patria, per il quale realizza numerose caricature. Nel 1916 viene chiamato alle armi, quindi parte soldato, dopo essersi distinto in un'azione di guerra, per cui sarà anche successivamente insignito della medaglia di bronzo al valore, cade prigioniero degli austriaci e viene recluso nelle fortezze di Comarone. Nel 1929, fino alla caduta della dittatura fascista, è segretario del sindacato regionale Fascismo Belle Arti, quindi qui vediamo proprio l'adesione di Figari al regime che aveva preso avvio nel 1920, che durerà sino alla fine della guerra, il 1945, quando ci sarà la liberazione appunto dal nazifascismo. Dopo aver esposto alla prima mostra del sindacato regionale fascista nel 1930 a Sassari, Figari partecipa a varie altre mostre. Nel 1931 espone alla prima Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma, dove una sua opera, La Vendemmia, viene acquistata da Vittorio Emanuele III. Nel 1935 diventa direttore della Scuola d'Arte di Sassari. Con la caduta del regime va incontro a diversi attacchi personali proprio per aver aderito al fascismo e per essere stato uno dei dirigenti, essendo appunto segretario del sindacato regionale fascista Belle Arti. Tra le opere più importanti abbiamo detto la decorazione del municipio di Cagliari. Nel 1911 vengono assegnati i lavori di decorazione del palazzo Bacareda, la sede appunto del comune di Cagliari in via Roma, e Figari ottiene la decorazione della sala dei matrimoni. Per realizzare quest'opera, l'artista di Cagliari si trasferisce nel Barigaro, nel comune di Busacchi, proprio forse per vivere in maniera più appartata, in maniera più riservata, lontano dai clamori. Ecco appunto questo tempo in cui deve realizzare quest'opera di rilievo per il comune della propria città. E a Busacchi elaborerà le bozze che poi saranno appunto la base delle tele che realizzerà e che saranno esposte nel Palazzo Bacaredda. Nella rappresentazione del matrimonio sardo, il pittore cagliaritano ritrae varie situazioni appunto della tradizione del matrimonio, delle nozze, l'uscita degli sposi accompagnati dal suono delle launeddas, quindi tipico matrimonio isolano, accolti che vengono accolti dalle donne che gettano il grano come segno di buon augurio, poi il ballo dello sposo con una delle invitate al matrimonio e momenti di festa intorno al focolare, ma anche e poi scene di vita quotidiana del paese del Barigaro, dove è ospite appunto in quegli anni a partire dal 1911, in cui realizza le bozze per arricchire pittoricamente la sala dei matrimoni del municipio. Nelle tele sono rappresentati anche gli abiti tradizionali dei paesi di Samugheo e di Assara, due paesi di Samugheo del Barigaro, Assara delle Mandrulisai. Assara, tra l'altro, abbiamo detto, un paese che con l'arte, con la pittura avrà un rapporto stretto, anche perché sarà un paese che verrà frequentato da pittori spagnoli proprio nel Novecento, e poi darà i natali ad Antonio Curriga che, come anticipavamo, e ne parleremo in seguito anche, è l'ultimo rappresentante probabilmente del figurativo sardo, scomparso alcuni anni fa, Oristano. Per quanto riguarda invece Mario Delittana, dicevamo le origini, la nascita ad Orani, dove il padre Basilio svolge la professione di medico. È considerato uno dei più grandi incisori del movimento appunto dell'arte italiana, non soltanto di quella sarda. Un'infanzia vissuta ad Orani dove frequenta le scuole elementari. Dopodiché si trasferisce a Sassari per continuare gli studi. E si diploma come ragioniere. Per 3 anni vive a Milano, lavorando nel settore amministrativo della ditta, nel settore amministrativo di un'azienda appunto lombarda, e nello stesso tempo frequenta il corso superiore di disegno litografico. Nel 1911 ritorna ad Orani, dove realizzerà alcune opere per il municipio nell'ex convento. Nel 1912 si trasferisce a Cagliari, nel capoluogo della regione, fa la conoscenza con altri artisti come Francesco Ciusa, il morese Francesco Ciusa, abbiamo ricordato l'autore della scultura La madre dell'ucciso che sarà premiata nel 1907 a Venezia, lo stesso Filippo Figari e Remo Branca. Nel 1915, quando scoppia il conflitto mondiale e l'Italia entra in guerra, parte soldato per il fronte. Alla fine della guerra si ferma a Venezia dove completa la sua formazione artistica. Tornato in Sardegna nel 22, riprende la sua attività artistica ed è il periodo migliore, più fecondo della sua produzione. E infatti dipingerà proprio in quegli anni, l'abbiamo visto prima, l'aula consiliare del comune. E nel 26 sarà chiamato ad affrescare il Duomo di Lanusei, sede di Vescovado, quindi le sue opere impreziosiscono e abbelliscono il Duomo della Nusei. Tra il 27 e il 31 lavora a Sassari e in tante altre località isolane. A Sassari la sua opera più importante è, diciamo, la decorazione dell'aula magna dell'università. Nel 1935 vince il premio della regina ex aequo con Stanislissimi. Poi c'è un periodo vissuto nella penisola con diverse tappe. A metà degli anni 30 si trasferisce ad Urbino e nel 1936 alla Biennale di Venezia vince il premio Presidenza Biennale, prendendo poi parte per l'incisione, per la categoria, per il settore dell'incisione, prendendo poi parte a mostre in tutto il mondo. Dopo il rientro in Sardegna nel 1945, nel 1948 è chiamato a dirigere l'Istituto d'Arte di Palermo, un incarico che manterrà fino al 1960. In quel tempo in Sicilia esegue opere non soltanto nella città di Palermo, nel capoluogo, ma anche nelle città di provincia di Enna e di Trapani. Dopodiché si ritirerà a Sassari dove continuerà a lavorare, tra l'altro decorando anche la nuova sede del Convitto Nazionale del Canopoleno. Da ricordare che a Maria dell'Italia è stato intitolato il liceo artistico di Lanusei. Morirà all'età di 102 anni a Sassari nel 1990. Con Filippo Figari e Maria dell'Italia abbiamo visto due tra i maggiori esponenti del figurativo sardo, il movimento artistico che inizia nel principio del Novecento, tra la fine dell'Ottocento e il principio del Novecento, anche diciamo sulla scorta delle secessioni degli artisti che era presente in diverse aree dell'Europa, soprattutto in Austria e in Germania, artisti che rifiutavano gli schemi tradizionali dell'arte, quelli che erano stati portati avanti sino a quel momento, per dedicarsi invece ad un'arte nuova, con temi diversi rispetto ai soggetti che ad allora erano stati preferiti dagli artisti, e soprattutto fuori appunto da quegli schemi, ma con una libertà di espressione maggiore. Per la Sardegna la secessione vuol dire iniziare una pittura, una scultura, un'arte identitaria, di cui saranno protagonisti proprio questi artisti, alcuni di cui abbiamo parlato in questa puntata, iniziare proprio da Figari, il cagliaritano Filippo Figari e l'oranese Mario Delittala. Tutti e due non soltanto grandi artisti, ma anche docenti nella scuola, negli istituti d'arte. Figari è nell'Istituto d'Arte di Sassari. Maria Delitalia abbiamo visto che nelle alla fine degli anni 40 riceverà l'incarico di direttore dell'Istituto d'Arte di Palermo, per poi fermarsi in Sicilia diversi anni e realizzare anche molte opere. Tutti e due hanno, tra le opere importanti, possono vantare la decorazione di due importanti edifici, comunali della Sardegna, quello di Nuoro, impreziosito dalle tele di Mario Delitala, che si rifà alle lotte antifeudali del Settecento, e quello invece di Cagliari, in particolare la sala dei matrimoni del Palazzo Bacarella, sede del Comune di Cagliari, da parte di Filippo Figari, da Radiorama Sound di Tortolì, Francesco Parisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.